Adesso possiamo al testo che avevo preparato, che è in Seconda Cronache, secondo libro delle Cronache, capitolo 36. Siamo nell'ultimo tempo del regno di Giuda. Sedechia è l'ultimo re del regno di Giuda, capitolo 36, versetto 11. Sedechia, l'ultimo re di Giuda. La mia versione è leggermente diversa, ma potete seguire sulla vostra Bibbia. Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare, regnò a Gerusalemme 11 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, del suo Dio, e non si umiliò dinanzi al profeta Geremia, che gli parlava da parte dell'Eterno. E si ribellò anche a Nebucadnezar, che l'aveva fatto giurare nel nome di Dio, e indurò la sua cervice ed il suo cuore, rifiutando di convertirsi all'Eterno, al Dio di Israele. Tutti i capi dei sacerdoti e il popolo moltiplicarono anch'essi le loro infedeltà, seguendo tutte le abominazioni delle genti, e contaminarono la casa dell'Eterno che egli aveva santificata a Gerusalemme. E l'Eterno, il Dio dei loro padri, mandò loro a quei presi degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, poiché voleva risparmiare il suo popolo e la sua propria dimora. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, sprezzarono le sue parole, schernirono i suoi profeti, finché l'ira dell'Eterno contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Allora egli fece salire contro ad essi i re dei Caldei, che uccise di spada i loro giovani della casa del loro santuario, e non risparmiò né giovani, né fanciulla, né vecchiaia, né canizzi. L'Eterno gli diede nelle mani ogni cosa. Nebucadnezar portò a Babilonia tutti gli utensili della casa di Dio, grandi e piccoli, i tesori della casa dell'Eterno e i tesori della re e dei suoi capi. I Caldei incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, dettero alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti preziosi. Questo fatto è avvenuto nell'anno 587 a.C. Nel secondo quello che riportano le fonti, nel quinto anno del calendario ebraico, che è il mese di Av, un mese che sta tra la metà di luglio e la metà di agosto, e potremmo dire che questo avvenimento poteva significare la fine del popolo ebraico, il popolo che si rifaceva a Dio e diceva: questa è la casa di Dio, qui Dio manifesta la sua presenza, soltanto a Israele il Dio ha rivelato la sua voce, non c'è altra possibilità. E questo i popoli intorno in qualche modo lo avevano udito. Adesso è chiaro e manifesto che questo Dio o non è vero, non esiste, non c'è quel Dio che il popolo proclama, oppure se esiste ha rigettato il popolo. Allora non esiste più il popolo. E altre nazioni, altre città sono state distrutte. Cartagine è stata distrutta nel 146 a.C., Babilonia ancora prima, grande città. Non c'è un popolo cartaginese che ricorda la caduta di Cartagine, non c'è un popolo babilonese che ricorda la caduta di Babilonia, ma c'è un popolo ebraico che continua a ricordare la caduta di Gerusalemme. E la ricorda ancora oggi. Questo giorno si chiama Tisha B'Av, e Tisha significa 9, il 9 del mese di Av. E in questo anno cade proprio oggi. Oggi per il popolo ebraico è Tisha B'Av. Noi non lo sappiamo. Gli ebrei lo sanno. Gli ebrei lo sanno. Tutti, religiosi e non religiosi, sanno, ricordano che questo è il giorno in cui si commemora la caduta del Tempio, del primo Tempio. Tisha B'Av comincia la sera, è cominciata la sera di ieri e finisce la sera di oggi, ed è un giorno di digiuno, di lutto, di astinenza dal rapporto sessuale, da fonti di piacere. Bisogna fare cordoglio. Questo è un cordoglio di popolo, non è come il giorno di Yom Kippur, che è un giorno di pentimento individuale, in cui ciascuno esamina la sua vita, getta in dieci peccati, chiede perdono a chi ha offeso, eccetera. Questo è un lutto di popolo. Non bisogna pensare che tutto il popolo, tutti gli ebrei partecipino a queste norme che i rabbini dicono, e tra queste norme ce n'è una interessante. Non si deve leggere la Torah, non si deve leggere la Bibbia, strano, perché leggere la Torah è una gioia. Salmo 119, la tua legge è la mia gioia, e questo non è un giorno di gioia. Bisogna leggere, e questo è il libro che si legge, le Lamentazioni. Le Lamentazioni di Geremia, che è un libro di mestizie, questo oggi si deve fare. Ripeto, non è che tutti gli ebrei fanno questo, noi a volte abbiamo l'immagine stereotipata, l'ebreo è quello lì, tutti quanti, poi ci sorprendiamo che incontriamo l'ebreo, non è come l'immagine che ci siamo fatta, ma qui è il popolo che conta, quindi anche il non religioso, che magari va lo stesso in trattoria, ma ci va senza farlo sapere, o comunque non vuole offendere colui che, del popolo che ricorda questo, perché comunque lui si sente collegato al popolo. È il popolo che in questo momento fa digiuno, alcuni lo fanno seriamente, a seconda della loro ortodossia. Bisogna anche sedere in posti bassi, a terra se possibile, oppure vestirsi non in un modo sontuoso, non lavarsi, eccetera. Un giorno di lutto e di cordoglio. A noi sembra strano questa partecipazione del corpo al lutto, ma è strano che ci sembri strano, perché non ci sembra strano far partecipare il corpo alla gioia, mangiando bene, quando siamo nella gioia, vestendoci bene, nei matrimoni il corpo partecipa alla gioia, ma non deve partecipare al lutto, al dolore, alla sofferenza. Invece semplicemente qui quello che voglio dire è che anche il corpo deve partecipare al lutto. Ma hanno cominciato subito a fare questa commemorazione. E però dopo è stato ricostruito il secondo tempio con Zerubbabele, e allora gli ebrei hanno chiesto a Zaccaria: ma dobbiamo continuare? Esattamente dice questo in Zaccaria 7. Dobbiamo noi continuare a piangere il quinto del mese e a fare astinenze come abbiamo fatto per tanti anni? E la risposta di Zaccaria è che da parte del Signore, ma il Signore dice: ma quando avete digiunato lo avete fatto proprio per me? Prima domanda seria, oppure per voi? Ma comunque il digiuno è stato effettivamente interrotto, ma il Tempio è stato ridistrutto una seconda volta, e negli stessi giorni, e quindi questo 9 di Av è diventato anche il giorno del ricordo della distruzione del secondo tempio. Quindi oggi degli ebrei in carne ed ossa concreti, perché quando pensiamo ad ebrei passato, il futuro, quando ci verrà, ma gli ebrei in carne ed ossa nelle sinagoghe, in certe famiglie si ricorda la caduta del primo e del secondo tempio come un lutto, e si legge le Lamentazioni, naturalmente in ebraico, perché non lo leggeranno certamente nella traduzione, ma leggono questo libro di Wolfgang, oppure qualche passo del profeta Geremia, o qualche passo del Talmud, che comunque parla di dolore di cordoglio. Siccome loro leggono le Lamentazioni, allora io propongo di leggere anch'io dei brani delle Lamentazioni. Quindi leggiamo il libro delle Lamentazioni, apriamo dopo Geremia, e viene considerato a ragione come una continuazione di Geremia, cioè lo stesso profeta che ha avuto una sorte veramente veramente dolorosa da Dio. Dio gli ha detto: parla, avvertili, ammoniscili, ma sappi che non ti ascolterà. Sappi che non, ma tu parla lo stesso. E questo va contro il nostro modo utilitaristico, che ci dice: ma ce lo faccio a fare, l'altro non serve. E Dio sceglie i suoi strumenti indipendentemente da quello che noi consideriamo utile. La parola deve essere detta, e la parola è stata detta, e il profeta ha subito su di sé la reazione del popolo infedele, del popolo ribelle, l'ha subita lui. E l'unica cosa che ha avuto, come dice la parola, è avuto come bottino la vita. Lui ha scampato dalla distruzione, perché il re babilonese Nebucadnezzar, che sapeva di Geremia, ha dato ordine di non toccarlo e di lasciarlo fare quello che voleva. Naturalmente i ribelli avevano considerato questo atteggiamento come un atteggiamento da disertore, da disfattista, ed era invece la verità. La parola di Dio era che ormai si era arrivati a un punto che il Dio non voleva più difendere, aveva dato Gerusalemme nelle mani di Nebucadnezzar. Se avessero accettato la resa, Gerusalemme sarebbe stata salva. Non sappiamo come sarebbero andate le cose, ma non avrebbero distrutto Gerusalemme. E invece hanno voluto resistere, hanno voluto fare, perché fidando non è possibile che Dio possa permettere che la sua casa venga distrutta. Non è possibile. Gerusalemme è la pentola, noi siamo la carne, ci protegge Gerusalemme. Gerusalemme ci protegge. Ecco invece che Gerusalemme cade. E la caduta di Gerusalemme per il popolo ebraico è una tragedia tale, che effettivamente forse difficilmente riusciamo a capire, perché è Gerusalemme che è caduta. E qui allora, parlando di lamentazione, andiamo in lamentazione, vediamo come comincia Geremia. E qui parla Geremia. Geremia è stato fedele, è stato scampato, poteva dire, poteva pensare, ma loro sono stati ribelli, ma io sono salvo. Poteva rallegrarsi del fatto di essere stato salvato, invece lui soffre perché Gerusalemme, la città di Dio, è stata distrutta, di una sofferenza enorme, e il popolo ancora oggi vorrebbe, dice, insegna che bisogna partecipare a questa sofferenza. Allora io domando: qual è il popolo che ha un giorno di ricordo, di cordoglio per il male che ha fatto? Abbiamo festeggiato l'anno scorso l'unità d'Italia, abbiamo ricordato la nostra gloria, la nostra vittoria. Abbiamo fatto un giorno di pentimento per il fascismo, le leggi razziali, perché abbiamo cominciato una guerra attaccando la Grecia, la Francia, senza che avessero fatto niente, provocando mali e sciagure in tutta la nazione. C'è stato un momento in cui abbiamo ricordato questo e abbiamo detto: noi abbiamo sbagliato? No, hanno sbagliato i fascisti. Noi festeggiamo la resistenza, noi siamo i buoni, i cattivi sono loro. Noi abbiamo vinto, loro hanno perso. Non è così, popolo ebraico. Nessuno dei presenti oggi è responsabile della caduta del Tempio, però fanno loro, siamo loro. Noi, esattamente come a Pasqua, dicono: il Signore ci ha tratto fuori in quel giorno, siamo passati attraverso il Mar Rosso, eccetera. Cioè si sentono inseriti. Allora leggiamo questo Geremia, andrebbe letto tutto, perché noi potremmo dire il pensiero è semplice, insomma. Poche cose si dice, c'è il cordoglio per la perdita di Gerusalemme, ma biblicamente dobbiamo capire tutte le espressioni, viverle, perché questo è affinché diventino nostre. Qui non c'è soltanto di dire se abbiamo peccato e si chiude il discorso, qui c'è una descrizione appassionata, sofferta, di quello che è accaduto. Questo libro ha 25 capitoli, ogni capitolo ha 22 versetti, salvo il terzo, perché è in forma di acrostico, cioè ogni versetto comincia con una lettera dell'alfabeto ebraico, sono 22 le lettere, e questo mostra che era destinato ad essere recitato in memoria, ricordato. Quindi tutte le lettere, tutti i capitoli sono 22, tranne la terza capitolo, che ha 66 versetti, perché l'acrostico è fatto a gruppi di 3, 3 per una lettera, 3 per l'altra, 3 per l'altra, e si arrivano a 66. L'ultimo capitolo è sempre di 22 versetti, ma non è acrostico. Quindi ha una struttura, diciamo così, anche poetica, destinata ad essere ricordata. Cominciamo, leggiamo alcune cose. Ci sarebbe però da leggere tutto. Non so, certamente alcuni ebrei, non tutti, non mi illudo, lo faranno. Alcuni ebrei lo leggeranno tutto, perché si sentono di dover rispettare. Ma l'importante è anche chi non lo fa, sarà certamente contento che c'è qualcuno che lo fa. Il mio popolo lo fa, perché vedete lì, i rabbini, quella sinagoga lo fanno, e quindi io sono d'accordo con loro, lo fanno anche per me. Ma lo leggono il libro delle Lamentazioni e lo applicano a se stessi. Allora cominciamo dal 1-1. Come mai si è solitaria la città già così popolata? Come mai è diventata simile a una vedova, quella che era grande fra le nazioni, ed è stata ridotta tributaria, colei che era principessa tra le province? Questo scritto è stato scritto poco tempo dopo la distruzione di Gerusalemme, quindi dobbiamo pensare che non è un componimento poetico bello, è un qualcosa che il Signore ha ispirato in conseguenza dell'azione che era avvenuta in Gerusalemme, della piange, del versetto 2. Piange durante la notte, le lacrime le coprono le guance, fra tutti i suoi amanti non ha chi la consoli, tutti i suoi amici l'hanno tradito, le soci sono diventati nemici. Giuda è andato in esilio a motivo dell'afflizione del duro selvaggio, abile in mezzo alle nazioni, non trova riposo. Tutti i suoi persecutori l'hanno raggiunto quando era fra le code strette. Le vie di Sion fanno cordoglio perché nessuno viene più alle solenni assemblee. Tutte le sue porte sono deserte, i suoi sacerdoti sospirano, le sue vergini sono addolorate ed ella stessa è piena d'amarezza. Qui di nuovo è Gerusalemme, non è uno o due, non è un fatto singolo, è Gerusalemme, è l'aspetto del popolo rappresentato dalla città, piange. E fino a qui potremmo dire, ecco, la visione, la realtà è questa, non c'è più niente da fare. Poi continua al versetto 5, i suoi avversari hanno preso il sopravvento, i suoi nemici prosperano, perché l'Eterno l'ha afflitta per la moltitudine delle sue trasgressioni. I suoi bambini sono andati in cattività davanti all'avversario. Ecco qui interviene per la prima volta l'Eterno. È il popolo di Dio, dunque parla, fa intervenire l'Eterno. L'Eterno mi ha afflitto. L'Eterno ha afflitto Gerusalemme, dunque non sono i babilonesi che con la loro forza sono riusciti a vincere, ma è l'Eterno. È l'Eterno che così ha deciso a motivo delle nostre trasgressioni. Versetto 8, facciamo alcuni salti. Gerusalemme ha gravemente peccato, perciò è divenuta come una cosa impura. Tutti quelli che l'onoravano la sprezzano, perché hanno visto la sua nudità. Ella stessa sospira e volta la faccia. Gerusalemme ha gravemente peccato, è divenuta impura. Si tenga presente che nel popolo ebraico la questione della purezza e dell'impurità è fondamentale. Il luogo santissimo è un luogo che rimane puro e deve essere ben protetto dall'impurità. Molti sacrifici devono garantire la purificazione. Ebbene, Gerusalemme è diventata impura. Lei stessa, Dio l'aveva santificata, tirata fuori perché fosse isolata dal male, e invece lei è diventata essa stessa impura. Versetto 9, la sua lordura era nelle pieghe della sua veste, ella non pensava alla sua fine, perciò è caduta in modo sorprendente non ha chi la consoli. Il mondo, la realtà, questa è la realtà, nessuno la consola, no? Non la compiangono, e allora si rivolge o Eterno, vedi la mia afflizione, poiché il nemico ti offre. Allora di nuovo si vede che c'è un rapporto con l'Eterno facendo una preghiera. Signore o Eterno, vedi, guarda tu, perché tanto gli altri non guardano, non si interessano. Vedi, e questo è di nuovo un rapporto che viene fatto con il Dio di Israele. Versetto 11: tutto il suo popolo sospira, cerca del pane, dà le cose sue più preziose in cambio di cibo per rianimare la sua vita. Guarda, o Eterno, e vedi in che stato io sono ridotto. Di nuovo l'invito, la preghiera al Signore: guarda, vedi, osserva. Poi il versetto 12: nulla di simile vi avvenga o voi che passate di qui. Mirate e guardate se vi è dolore, parte dal dolore da cui sono oppressa e col quale l'Eterno mi ha afflitta nel giorno dell'ardente sua ira. C'è uno sguardo rivolto a quelli intorno, si tornerà a considerare quelli che stanno intorno, e qui c'è un invito: guardate e che nulla di simile vi capiti, perché è l'Eterno che mi ha afflitto nel giorno dell'ardente sua ira. Versetto 14: dalla sua mano è legato il giogo delle mie trasgressioni, che si intrecciano, cravano sul mio collo. Egli ha affiaccato la mia forza. Il Signore mi ha dato le mani alle quali non posso resistere. Ecco una delle azioni che Dio fa. Dio dà nelle mani di altri. Il Dio non deve fare molto per punire. È sufficiente che lascia fare. È sufficiente che non intervenga. E questa è già punizione. Perché ci pensano gli altri. Ci pensano gli altri a fare l'opera. Dio ritrae la sua mano. Questo il Geremia lo sa, riconosce. Versetto 15: il Signore ha atterrato dentro il mio recinto tutti i miei nodi, ha convocato contro di me una grande radunanza per schiacciare i miei giovani. Il Signore ha calcato come mattina la Vergine figlia di Giuda. Per questo io piango. I miei occhi si struggono in lacrime, perché lungi da me è il Consolatore che potrebbe rianimarmi la vita. I miei figli sono desolati perché il nemico ha trionfato. Il nemico ha trionfato. Sion stende le mani, non v'è alcuno che la consoli. L'Eterno ha comandato ai nemici di Giacobbe di circondarlo da tutte le parti. Gerusalemme è in mezzo a loro come una cosa impura. L'Eterno lascia, certo qualche volta anche comanda, come comandante di Siria, venire, lascia, usa i suoi strumenti per disciplinare il suo popolo. Certo, è una grave situazione quella di essere usati da Dio come strumento per punire, perché poi anche lo strumento viene punito maggiormente. Guai alla Siria, verde della mia. Colui che viene usato da Dio per punire il suo popolo deve sapere che il giudizio comincia nel caso di Dio, ma poi si estende e arriva ancora più pesante su colui che Dio ha usato come strumento. Versetto 18: l'Eterno è giusto, perché io mi sono ribellato alla sua parola. Ecco qui di nuovo è importante il collegamento con l'Eterno, come parla dell'Eterno qui Gerusalemme, Geremia in qualche modo a nome del popolo. L'Eterno è giusto. Non c'è la domanda: ma perché? Perché proprio me? Perché non a loro? Perché sarà giusto Dio? E se è giusto io non lo capisco. L'Eterno è giusto. perché io mi sono ribellata alla sua parola. La parola era stata data, abbiamo letto in seconda cronica. Io avevo guardato più volte monumenti, profeti, perché non voleva arrivare a questo punto. Ma è importante la parola, che Dio con la sua creatura non vuole usare come una marionetta, esprimere la sua volontà dicendo vai, fino che te l'ho detto, tu non puoi fare diversamente. C'è la parola. E anche nel caso di Israele si osserva questo, anzi proprio da Israele si capisce questo, che Dio ha parlato a Israele, ma si aspetta la risposta. Ha fatto delle promesse e le manterrà, ma la parola deve andare a effetto. Quindi la parola non viene accolta, allora la parola di Dio si manifesta con la punizione. È la stessa cosa della legge umana. La legge umana non prevede, la legge non prevede che sia trasgredita. Tu puoi farlo, puoi anche non farlo. Se c'è, deve essere osservato. Tu non lo osservi, allora c'è un'altra legge punitiva che ti colpisce. La legge è messa a posto. Perché la legge deve valere. Se non vale quella indicativa, deve valere quella punitiva. La parola dell'autorità non può essere un consiglio. Deve essere un ordine, e la parola di Dio è sempre un ordine, anche quando è un ordine di grazia, assume la forma dell'ordine, non è un consiglio, è l'ordine. Cominciando da Abramo, la parola rivolta ad Abramo comincia con un imperativo: parti e va, così comincia, perché là ti benedirò, ma non vuoi che io ti benedirò, quindi dati il tuo. Quindi di accogliere la mia benedizione, parti e va. E Abramo partì. Cioè Dio mantiene la sua parola. Versetto 20, di nuovo si rivolge all'Eterno: o Eterno, guarda che io sono in angoscia. Le mie viscere si commuovono, il cuore mi si sconvolge insieme, perché la mia ribellione è stata grave. Questo leggono oggi in ebreo, dovranno leggerlo, non possono che applicarlo a loro stessi se sono onesti davanti a Dio. Poi c'è tutto il capitolo 2, e anche questo, ripeto, andrebbe letto, perché non basta dire ho capito, bisognerebbe leggere, soffermarsi, far assimilare, come il Salmo 119, sembra che dica sempre la stessa cosa. Che la legge è buona, che la legge è bella, ho capito, basta, passiamo ad altro. Invece è bene leggere tutta, e ci si accorge quanto questa ripetizione del medesimo concetto in altra forma e in un altro contesto acquista forza per noi. Ma passo direttamente al capitolo 3, che è il capitolo centrale. E tutto fino, diciamo così, a metà del capitolo, all'inizio del capitolo 3, ci sono soltanto elementi di realtà di punizione e al più preghiere: Signore guarda, Signore vedi la mia afflizione. Il capitolo 3 è centrale nel libro delle Lamentazioni, e leggiamo alcune cose. Non leggiamo dall'inizio, perché qui c'è Geremia che assume la posizione dell'uomo che rappresenta il popolo, infatti in qualche modo parla di sé come del popolo, ed è caratteristica di questi profeti, di Geremia, di Ezechiele, anche di Osea, di essere in qualche modo chiamati a rappresentare il popolo nella parola di Dio rivolta a loro, ma anche nella pena di Dio rivolta al popolo. Quindi devono subire in qualche modo la pena che Dio dà al popolo, e questo ci importa, ovviamente, un anticipo della persona di Gesù che ha fatto questo, nella forma più piena e completa e definitiva. Allora, ecco, versetto primo del capitolo 3. Dolore, io sono un uomo che ha veduto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Qui è Geremia che sente la verga di Dio come verga che Dio usa verso il popolo, e lui la sente sulla sua pelle. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Si contro di me di nuovo volge la sua mano tutto il giorno. Ricordiamoci che nel libro di Geremia c'è un passaggio in cui Geremia maledice il giorno in cui è nato. Quindi c'è anche questo, per far capire quanto è profonda l'afflizione, quanto è grande l'angoscia in cui Dio mette i suoi strumenti. E non è soltanto una chiacchierata, è veramente grande. E ci ricorda ancora, anticipo un pochettino, la sofferenza dell'apostolo Paolo, quando dice nel capitolo 9: io ho un continuo dolore per il mio nome. Noi pensiamo che sia un piccolo dispiacere perché non tutti i parenti sono salvati. È il mio popolo che è in questa posizione. Io soffro la mia carne continuamente. È come una lacerazione che io vivo in continuazione. Questo era il compito che Dio aveva dato a Paolo. Tu devi soffrire questa lacerazione tra la persona di Gesù, che l'ha vissuta quando era qui su questa terra, e il popolo. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Si contro di me di nuovo volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consunto la mia carne e la mia pelle, ha fiaccato le mie ossa, ha costituito una cinta contro di me, mi ha circondato di amarezza e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti da lungo tempo. Egli mi ha circondato di un muro perché non esco. Sapete, quando si trova in difficoltà si pensa di voler via di uscita. Ho sentito un muro intorno a me. Mi ha caricato di pesanti catene, non mi potevo muovere. Anche quando grido e chiamo al soccorso, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Sta parlando di Dio. Egli, Dio, mi ha sbarrato la via di blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. Egli è stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Egli mi ha sviato dal mio cammino e mi ha squarciato, mi ha reso desolato, ha teso il suo arco, mi ha preso come mira delle sue frecce. Mi ha fatto penetrare nelle reni le saette del suo turcasso, parito. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo. Qui, ecco, è la persona proprio di Geremia che nella sua, tra le sue sofferenze, c'è quella di non essere stato accolto proprio dal popolo, di essere stato rifiutato dal popolo. La sua canzone in quel giorno: egli mi ha saziato di amarezza, mi ha abbeverato di assenzio. Quando Gesù dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è poesia, è un qualcosa che Gesù sta soffrendo, di questa ira dell'Eterno che si abbatte su di lui e che lui soffre appunto vicariamente come rappresentante del popolo e dell'umanità. Mi ha spezzato i denti con della ghiaia, ma ha affondato nella cenere. Tu, e qui si rivolge direttamente a Dio, hai allontanato l'anima mia dalla pace. Io ho dimenticato il benessere, io ho detto: è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nell'Eterno. È scomparsa la mia forza, io non ho più speranza. Questo è l'acme del discorso che è stato fatto fino a qui. Il profeta di Dio osa dire queste parole, ma le dice a Dio: tu. Questo è importante per capire come dobbiamo affrontare i nostri momenti di afflizione totale, in cui ci sembra di non avere nessuna via d'uscita. Dobbiamo dirlo a Dio: tu mi hai afflitto. È sparita la mia fiducia nell'Eterno. Dopo il discorso con Dio continua. A volte dico spesso che Dio non si scandalizza se noi ci lamentiamo di Lui con Lui. Se la prende a male quando parliamo male di Lui alle spalle, quando ci lamentiamo quello che mi è successo con te, con l'altro, sapessi quello che devo sopportare io, sostanzialmente Dio lo permette, quindi in qualche modo insomma responsabile lui. Ma il salmista invece osa linguaggi molto forti con Dio, perché parla con Dio. Quindi anche qui avviene questo. Geremia dice al versetto 19: ricordati della mia afflizione, della mia vita lunga, dell'assenza e dell'amarezza. Ricordati, io ho amarezza e assenza, ricordati. Ah, benissimo. Dite a Dio di ricordare. Non usiamo questo termine, il Signore ricorda. Ed è Dio. E Dio non si offende se gli diciamo ricordati. In realtà è il modo per che noi ci ricordiamo, ma noi ricordiamo la sua parola. Se l'ha detta, lui vuole che noi ci affidiamo alla sua parola, vuole che gliela ricordiamo, perché così noi possiamo constatare che lui si ricorda, che veramente lui si ricorda. L'anima mia, versetto 20, se ne ricorda del continuo e ne ha battuto. Io me lo ricordo. Ricordo però anche tu, dice Geremia. Questo voglio richiamarmi alla mente e per questo voglio sperare. Qui c'è il cambio. È finita, non ho più speranza in eterna, ma io voglio richiamarmi alla mente e voglio sperare. Qui c'è una volontà. Io non sono in balia del destino, io voglio. Voglio ricordare e quindi voglio sperare. Io voglio sperare. Chi ha ricevuto la parola di Dio deve volere sperare. La speranza, e qui il collegamento con il popolo di Israele, non con gli ebrei in particolare, ma con il popolo, ci è di aiuto. Il loro inno nazionale si chiama Atikva, la speranza, ed è una caratteristica del popolo di Israele come popolo di sperare. E qualcuno ha detto: noi come ebrei non possiamo permetterci il lusso di essere disperati, noi siamo prigionieri della speranza, dice anche un'altra espressione femminile. Noi abbiamo delle promesse, dobbiamo sperare, e in effetti si continua a sperare perché c'è dietro la parola di Dio. Versetto 22: è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Ecco la grazia. Il popolo di Israele è il portatore del messaggio della grazia di Dio, non delle mitzvot, delle leggi che ci sono, ma hanno uno scopo che non è quello di portare alla riconciliazione con Dio. La grazia è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite, ma si rinnovano ogni mattina. Non è che sono finite, ormai abbiamo raggiunto il massimo. Dopo tutto quello che abbiamo fatto, ormai Dio ha finito le possibilità di avere compassione. C'era Dio, adesso basta. Non sono esaurite le sue compassioni. Ecco la fiducia. Non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina, grande è la tua fedeltà. Questo inno che cantiamo, grande è la tua fedeltà, ricordiamoci, viene da qui. E Dio l'ha consegnato al popolo ebraico e noi possiamo ringraziarlo, che possiamo cantarlo anche noi. Noi lo possiamo cantare, anzi noi in Gesù Cristo lo possiamo cantare oggi. L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in lui. Spero. È stato il combattimento di dire è finita. È come il discorso della morte: suicida, dice è finita. È vero, senza Dio è finita. Qui comincia la vita con Dio. Quando la mia vita è finita, la mia, allora comincia dalla morte. Viene la resurrezione, la nuova vita. E qui comincia anche nel messaggio di Geremia la nuova vita. La nuova vita. La sua anima si è colmata di amarezza, nel senso. E vediamo che questo è necessario, poi andiamo avanti. l'Eterno, versetto 25, l'Eterno è buono per quelli che sperano in lui, per l'anima che lo cerca, è buono. Ecco l'affermazione indicativa. Buona cosa da parte nostra è aspettare in silenzio la salvezza dell'uomo. Buona cosa è per l'uomo portare il gioco della sua giovinezza. Buona cosa è aspettare il silenzio, perché le parole devono finire e devono essere sostituite dall'attesa. Infatti Geremia, che finora ha parlato, ha sparso la sua anima davanti a Dio, come viene detto in altri passi, adesso dice, versetto 28, si segga egli solitario e stia in silenzio, quando l'Eterno glielo impone, metta la sua bocca nella polvere, forse vi è ancora speranza, porga la guancia a chi lo percuote, si sazi pure di vituperio, poiché il Signore non ripudia l'Eterno, ma si affligge, altresì compassione, secondo la moltitudine delle sue benignità, perché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo, non è volentieri. Questo è Dio, questo è il nostro Dio, che prima ha detto ha distrutto senza pietà. Lo dice la scrittura, non possiamo addolcirla, senza pietà. Ma le sue benignità non sono finite, la sua grazia è nel fatto che non sono stati interamente distrutti e si può sperare ancora. Allora leggiamo ancora per finire al versetto 49 del 3 sempre, ma ripeto, sarebbe veramente da leggere tutto e commentarlo, soffermarsi su ogni parte, perché niente è inutile. Leggiamo comunque dal versetto 49 del capitolo 3. L'occhio mio si scioglie in lacrime, senza posa, senza intermittenza, finché dal cielo l'Eterno non guardi e non veda il nostro stato. Aveva detto l'Eterno, guardi, guardi, e gli sembra che guardi. Allora poi dice, l'occhio mio si scioglie in lacrime senza posa, senza intermittenza, finché dal cielo l'Eterno non guardi e non veda il nostro stato. C'è questa volontà di rimanere allora ferma nella richiesta, perché Dio effettivamente in certi momenti ritarda il compimento del suo esaudimento, perché vuole vedere la determinazione che noi abbiamo nel chiedere certe cose. Per questo, non perché dipende da lui, che deve essere duro, che si deve usare, ma dal nostro cuore instabile, che se non ottiene subito quello che vuole, pensa che Dio non ha ascoltato. Dio vuole vedere se insistiamo. E leggiamo la parabola della vedova e del giudicino, ci insegna qualche cosa in questo senso. Versetto 52. Quelli che mi sono nemici senza cagione mi hanno dato la caccia come un uccello, mi hanno annientato la vita nella fossa, mi hanno gettato delle pietre addosso, le acque salivano fin sopra il mio capo e io dicevo è finita per me. Questa è l'esperienza che ha fatto Geremia, è finita. Versetto 55. Io ho invocato il tuo nome, o Eterno, dal fondo della fossa, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce, non nascondere il tuo orecchio e il mio sospiro al mio grido. Tu l'hai udita, so che tu l'hai udita, non nasconderti. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato, tu hai detto non temere. Non temere. Questa è una parola biblica di importanza fondamentale. È l'inizio della parola di grazia. Dio ha detto ad Abramo, Abramo non temere, la tua ricompensa sarà grandissima. L'angelo dice a Maria non temere,
quando Dio dice non temere, è l'annuncio della grazia. Non è la nostra consolazione al buon mercato su con la vita di ebrei che le cose non vanno bene, anche quando non abbiamo nessuna autorità per dire questo. Se Dio dice non temere, è perché ha deciso. E quindi adesso tu non hai motivo di temere, non devi temere, perché se te lo dico io, vuol dire che non c'è nessun altro che può farti paura. Dico non temere perché tu avresti motivo di temere. Gerusalemme, tu sei stata quello che sei stata, e puoi giustamente temere che per te è finito, è chiuso il discorso, ma tu non temere. Questo oggi viene ricordato nella fiducia che il popolo ebraico ha, che comunque la sua vita di popolo non è finita. C'è un canto che loro cantano spesso proprio in circostanze difficili: Israele vive, Israele vive. E noi perché possiamo dire che Israele vive anche noi? Cioè, non è in dubbio la sua esistenza, né di popolo né di Stato. Perché Gesù, perché Dio vive, perché Gesù vive. Ho potuto dire nella mia conferenza a Torino qualcosa che penso che sia stato utile veramente per gli ebrei che erano presenti. La caratteristica del popolo ebraico non sta nella vita, al contrario della morte, ma nella resurrezione dei morti. Il messaggio che accompagna l'esistenza del popolo di Israele è la resurrezione dei morti. In continuazione, il popolo di Israele e le persone fanno l'esperienza della morte per fare anche l'esperienza della resurrezione. E questo è manifestato appunto nella persona del Messia, che è morto e risorto. E ho potuto dire, se credo che lo Stato di Israele non finirà, che Israele rimarrà come popolo e come nazione nella storia, è perché il suo Messia è risuscitato dai morti. E con ciò c'è il collegamento che è giusto fare tra la persona di Gesù e la persona del suo popolo. Sono molti i collegamenti che si potrebbero e dovrebbero fare tra Gesù e il suo popolo. Il popolo di Israele ha bisogno di Gesù, è ovvio, perché il suo Messia, il suo Re, il suo Salvatore, non c'è altra via. Ma noi che siamo discepoli di Gesù abbiamo bisogno del popolo di Israele. Forse non avvertire questo bisogno. Il passare oltre non ci interessa. Non ci interessa. Fanno cose strane. Questo disinteresse è un qualche cosa che ci priva delle benedizioni di Dio, perché Dio continua ad avere interesse per il suo popolo. Il suo popolo come popolo storico che Dio ha scelto per portare la salvezza nel mondo. Ecco per questo allora anche oggi avere ricordato, avere questa sintonia con questo popolo ebreo che adesso legge la meditazione può essere qualcosa che ci porta a benedizione. Perché queste cose sono state scritte per il nostro ammaestramento, dice il Signore. Ma in che modo possono diventare un insegnamento? Non posso darle delle indicazioni individuali, personali, immedesimarmi in Geremia o in qualcun altro. Non ho nessuna possibilità di fare collegamenti. L'unica possibilità che io veda e conosca l'azione che Dio ha fatto, continua a fare nel suo popolo, e riconosco che questo è il Dio del Signore Gesù Cristo e il mio Salvatore, e con ciò io imparo qualche cosa, in particolare imparo chi è Dio, perché se Dio dice così, ha agito così, ha parlato così con il suo popolo, è sempre lo stesso Dio che adesso in Gesù Cristo parla anche a me nelle mie, diciamo, nei miei problemi personali, nelle mie tentazioni, nelle mie cadute. È lo stesso Dio che si rivolge anche a me e dice, in particolare, non temere. Questa parola è rivolta anche a me, anche a te. Qualunque sia la situazione della tua vita oggi, se tu ascolti la parola di Dio, oggi questa parola è non temere. Se tu credi alla parola in tutti i sensi, e questa parola ovviamente oggi è la parola di Gesù Cristo, Signore e Salvatore del mondo.